ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lunedì 7 giugno, benvenuti a Earth Intruders, la rassegna stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders, la vostra rassegna stampa preferita, anche perché probabilmente è l'unica che ascoltate, perché voi, cari studentelli universitari appena svegliati, siamo noi a darvi la carica con un sacco di bellissime notizie. È in studio con noi Ilaria Gabrieli. Buongiorno Ilaria.
Ciao.
Come stai Ilaria?
Va bene, dai.
Un po' più vicino al microfono Ilaria.
Bene, bene.
Oh, sentiamo la tua bellissima voce. Mia collega di studi e studentessa quindi del DAMS, con, si parlava proprio prima di prospettive occupazionali, il nostro argomento preferito, che però ci trova sempre senza poi contenuti, chissà perché. Ma noi non ci disperiamo, non siete tutti i tagli, cominciamo questa rassegna stampa dandovi i nostri contatti. Su Facebook cercate Radio Bue Padova, su Skype radio_bue_diretta, su Messenger radiobue@live.it, oppure scrivete una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi Enrico Bassi la legge. E quindi via alle prime pagine dei quotidiani, il Corriere della Sera. Calderoli, tagli al calcio, scontro sull'esponente leghista, donne in pensione a 65 anni, il governo accelera. Richiamo del Papa sul Medio Oriente e poi ancora chi attacca Finmeccanica è un nemico dell'Italia. Finanziaria, governo, rapporti con gli USA, parla Frattini e viva. Briatore tradito da un'email, yacht sequestrato, la prova in un messaggio del legale. E poi è nella prima pagina della Repubblica, allarme debito, l'Europa accelera, Cameron dice agli inglesi, che non è il regista di Avatar, ma è il loro primo ministro, lacrime e sangue, che in inglese si dice piange and blood. La Germania vara la manovra, tagliati 15.000 statali e intervista Rubini, la Merkel sbaglia. Benedetto XVI critica Israele, sta destabilizzando il Medio Oriente. Legge bavaglio l'affondo del PDL e cozze e toast, i menù dell'ultima cena. Non di quella famosa ultima cena, ma esce una guida con le ricette dei pasti consumati dai grandi prima di morire, da Giulio Cesare a JFK. La Stampa, Napolitano-Torino, l'unità d'Italia non è centralismo. Poi ancora pensioni, il governo accelera, il ministro la decisione già nel prossimo Consiglio dei Ministri e il PDL frena sul mini condono edilizio. Bagno di sangue senza la pace in Terra Santa, il Papa ingiusta l'occupazione di Israele. E c'è un articolo a spalla a commento di Lucia Annunziata, se Benedetto parla come Obama. Prima pagina de Il Giornale, un esercito di papponi. Oltre 500.000 di amministratori pubblici, ci sono persino assessori al perdono. E tra bonus, contributi e sussidi, lo Stato distribuisce a pioggia 300 miliardi l'anno. Roma ladrona, bufera sulla nazionale, giallo sulle parole dell'inno cantate da De Marchisio. È una cosa che è uscita su YouTube, di cui voi probabilmente siete già a conoscenza. E poi ancora il mistero dei soldi raccolti per Haiti. L'Unità, manovra analfabeta, così rubano il futuro. Un irritante imbroglio e la lirica tra la gente sono i tre articoli a commento della prima pagina, parlando proprio della manovra finanziaria. L'emendamento truffa arriva con il pidiellino anonimo. Governo, una pratica che ha dato notorietà a molti peones, testi scritti altrove e fatti presentare anche da una prova di fedeltà. Sarà così sul condono? E poi la prima pagina del Sole 24 Ore, tutti i tagli città per città, non è la nuova guida del Gambero Rosso, ma è purtroppo tutti i tagli che faranno questa nuova manovra. I calcoli sul nuovo patto di stabilità per i comuni, cura drastica soprattutto per i sindaci di Piemonte e Sicilia. E poi buone uscite giù anche del 40%, scatta dal 2011 il cambio delle regole per le liquidazioni. Quindi se dovete licenziarvi direi che è il momento, è adesso. E ancora, ai mondiali del benessere l'Italia esce agli ottavi. Il torneo sudafricano giocato con gli indicatori del Bill. In finale la Svizzera alla meglio sull'Olanda. Cultura, cara cultura, quanto ci costi. Che poi, diciamoci la verità, la cultura è la cosa meno spendibile in assoluto. Cioè, quanto vale un libro? Quanto vale, cioè, parliamone chiaramente, insomma, un libro di Umberto Eco, che vale, insomma, stimatissimo, professore, amatissimo, non vale tanto quanto uno della Daddario. Siamo tutti molto più curiosi di essere informati sulla vita personale di escort e trans piuttosto che di cultura. E infatti i tagli che sono previsti poi in questa nuova manovra finanziaria, lacrime e sangue, come direbbe Cameron, ma come è già stato detto anche dai nostri, che siamo sempre i primi in tutto, anche nei tagli, e prevede per l'appunto lacrime e sangue soprattutto per gli artisti. C'è un taglio indiscriminato nel fondo unico per lo spettacolo, tagli alla lirica, tagli al teatro, tagli al cinema. Ecco, quando si dice che non tutto il male viene per nuocere, non si parla di questo. Noi abbiamo scelto un articolo a pagina 5 dell'Unità, è un intervento di Ettore Scola, ma ancora di più, eccolo qui, un articolo a pagina 7 dell'Unità, intitolato "Il governo affossa il diritto di critica", ed è un'intervista al giornalista del TG3, Della Volpe, che spiega le ragioni di questa inedita saldatura tra il mondo dell'informazione e della cultura, perché sono tutti contro questa manovra. Questi attacchi hanno una storia lunga, dice. Prima del decreto Bondi c'era anche un altro decreto, quello Romani, che tentava di fare una riforma dell'informazione esautorando il Parlamento. Ora, abbinate, arrivano la legge sulle intercettazioni e il taglio del 10% sia alla spesa per la cultura dello Stato che al trasferimento a regioni e enti locali, obbligati a loro volta a tagliare le attività culturali. Ne emerge una visione della società molto precisa. Molto precisa, chiede l'intervistatore. Sì, quella di un ministro come Brunetta che strilla contro il ciarpame culturale, o di Bondi che dichiara di non andare a Cannes dove non risultava invitato perché c'era Dracula. È un modo inedito di rapportarsi alla società con una forte volontà di irregimentazione contro, come la definisce Scarpati, che mal tollera la libertà di espressione. Ilaria ride, che forse non sapeva questa cosa di Bondi. Beh, tu avrai seguito un po' la polemica di Bondi che dice no, non vado a Cannes perché Dracula è un film contro l'Italia.
No, ho seguito un pochino, ma rido comunque, Ale, cioè, non c'è niente da...
Non ci resta che ridere.
Non ci resta che piangere, non ci resta che ridere.
Beh, forse non sei la seconda parte, quella per cui poi il presidente di Cannes, che gli è stato proprio chiesto, ma non è un po' così deluso che il ministro della cultura italiana non venga alla sua kermesse? E lui ha risposto, chi? Bondi chi? No, sa, quello lì che fa... fanno, ma veramente noi non lo avevamo invitato. Beh, fa anche un po' sorridere questa cosa. Gli interventi a caso dei nostri politici, soprattutto quando non richiesti. E a proposito di interventi non richiesti, qui c'è un altro bell'articolo su uno dei nostri politici preferiti, che è Calderoli. Calderoli, esponente leghista della tua terra, no?
Della mia terra, facciamo finta di no.
No, no, perché tu sei bresciana, mentre Borghezio, cioè scusatemi, Calderoli notoriamente è bergamasco.
Esatto.
Vuota, che è ben diverso.
Esatto.
Io li confondo sempre,
per
no?
Per piacere non lo ripetere due volte, grazie.
Ok, questa cosa non fa piacere probabilmente non ai bresciani, ma neanche probabilmente ai bergamaschi, soprattutto di Bergamo Alta. Pagina 7 del Corriere della Sera, c'è il nostro ministro alla semplificazione che dice sostanzialmente tutti facciamo sacrifici. Il ministro che annuncia tagli agli stipendi Rai, non si capisce con che titolo, visto che è il ministro della semplificazione, dice semplifichiamo gli stipendi, basta togliere uno zero e si fa prima. Ecco, questa volta dice ridurre i premi ai calciatori. Calderoli sfida la nazionale. Calderoli dice l'annuncio di un provvedimento per gli stipendi, dopo l'annuncio del provvedimento per gli stipendi pagati dalla Rai, anche ieri il ministro alla semplificazione ha ribadito che una norma ad hoc arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri. Calderoli rilancia. Il mio può essere solo un appello, ma sarebbe opportuno che la Federcalcio riducesse i premi previsti per i calciatori della nazionale in vista dei mondiali e che gli stessi giocatori decidessero di rinunciarvi a titolo onorifico. È un appello che sottoscriviamo. Cari calciatori, rinunciate in toto al vostro compenso. Devolviamolo, non lo so, a qualcosa che può essere utile. Inoltre sarebbe bene che anche le società abbassassero gli ingaggi, che stridono con quelli che è la, con quella che è l'attuale situazione economica. Quindi parliamo di calcio, visto che lunedì noi solito non trattiamo la parte sportiva, ma questa volta sì, perché il nostro ministro della semplificazione dichiara questo. E fin qui sembrerebbe tutto normale, uno dice no, beh, sarebbe, insomma, è un po' populista, ma si dice, cioè, i calciatori guadagnano troppo. No, e questa è una cosa famosa.
Solito discorso.
Se non fosse che Calderoli annuncia, aggiunge qualcos'altro, dice: sugli stipendi dei calciatori non possiamo intervenire, sui CIP 6 sì. I CIP 6 non sono un clone della famosa coppia di scoiattoli disneyana, ma in realtà è una delibera del Consiglio Interministeriale che definisce degli incentivi per l'energia elettrica prodotta, tra le varie cose, dagli scarti in lavorazione delle raffinerie. Voi direte: che c'entra? Che c'entra il CIP 6 con il calcio? Beh, perché è un riferimento non troppo velato all'attività di famiglia del presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Questo è il punto, lui dice: sai, è vero, sul calcio non possiamo intervenire, però sui fondi che ti diamo per le tue aziende, sì, caro Moratti. Chissà perché se la prendono sempre con l'Inter, anche quando è un po' in auge.
È vero, l'Inter, poverino, sempre là, sempre preso di mira.
Che poi è stata l'unica a non essere coinvolta nello scandalo,
no, esatto.
nello scandalo di Calciopoli.
Sarà più facile colpirla per quello,
sì, può essere, forse non ha abbastanza agganci in alto. Però il calcio, si sa, in Italia non si tocca, e quindi a difendere la squadra del cuore interviene Ignazio La Russa. Eh sì, che per inciso è un nerazzurro sfegatato. Calderoli dice: mi piace molto di più come ministro che come commentatore sportivo, anche perché la sua conoscenza calcistica si limita alla vittoria della Padania su non so quale squadretta. Un riferimento al successo della squadra padana sulla nazionale del Kurdistan di sabato sera, giocata a Gozo. Quindi tanti complimenti alla Padania Calcio che ha vinto contro il Kurdistan. Ci chiediamo se magari taglieranno magari per primi proprio i loro di stipendi. Scorrettezza per scorrettezza, Lega anti-immigrazione è una cosa che spopola anche al di fuori del nostro confine nazionale. I nostri cugini d'Oltralpe, i francesi, cugini amati e un po' temuti, molto odiati spesso, non solo da noi ma anche in patria. Pagina 14 del Corriere della Sera c'è scritto questo caso dello scrittore Zemmour, che è un... da mesi in testa alle classifiche dei saggi con Mélancolie Française, bestia nera dell'élite colta, ha una trasmissione TV il sabato sera e un seguitissimo programma alla radio ogni mattina. Quali sono le sue tesi della Mélancolie, che significa melanconia francese? Française. È quella che la Francia sta nel cuore del giornalista polemista da mesi in testa alle classifiche dei saggi con questo libro. È la Francia di Napoleone, di bambini bianchi di nome Jacques e Françoise, la Francia eterna di De Gaulle, ma anche di Asterix. Non certo la Francia meticcia dell'ex ministra di origine maghrebina Rachida Dati, che chiama sua figlia Zora, in spregio alla tradizione tricolore. L'élite mi odiano, ma la gente mi ama, perché solo io ho il coraggio di dire e in televisione quello che tutti pensano, sostiene Zemmour. Questo pensiero comune, radicalmente opposto al pensiero unico degli odiati salottieri di sinistra, può essere riassunto nel popolare concetto "dove andremo a finire", che in francese si dice
I don't know.
Où nous allons à finir? Io le lingue straniere.
Bel francese, per ripeterlo, carino.
Grazie.
Ci piace.
E molti francesi, già inclini in passato a premiare la franchezza di Le Pen, che è quel famoso politico di destra che stava, insomma, contro cui molti si sono scagliati prima ancora che arrivasse, ma insomma che quasi rischiava, non so, cioè di essere eletto presidente francese, guardano con simpatia le sortite di questo ennesimo neoreazionario che ha il merito di tenerli svegli davanti alla TV il sabato sera o tutte le mattine con il caffè. Nell'ultimo grande scandalo, il 6 marzo scorso, Zemmour ha sostenuto nella trasmissione del celebre conduttore Thierry Ardisson che i francesi dell'immigrazione vengono fermati dalla polizia e controllati più degli altri perché la maggioranza dei trafficanti di droga sono neri e arabi. È un fatto. Senza tener conto che molti neri e arabi sono in realtà figli di immigrati, si sa che la Francia è forse il paese più multiculturale. Qualcuno lo ha difeso, pensatevi un po'. Molti lo hanno accusato di razzismo e solo dopo una lettera di scuse Zemmour ha evitato il licenziamento da Figaro Magazine, dove tiene una rubrica. La grandezza di Zemmour sta nelle capacità di inanellare polemiche quotidiane alternando obiettivi piccoli e grandi, contro i manga giapponesi, che dichiara uno schifo infame, e la perfida Albione, che accusa sostanzialmente di aver messo un bastone sulle ruote sul dominio francese sull'Unione Europea. Oh, vogliamo commentare sta cosa?
No, io mi oppongo a questa cosa dei manga giapponesi.
Ah, tu non sei contro i manga giapponesi?
No.
Beh, tu devi invece sapere che i manga giapponesi inquinano le giovani menti dei nostri italiani, invece di leggere i Bonelli, invece di leggere Tex Willer e Dylan Dog, vanno ad acquistare questo prodotto orientale che è giapponese, ma vabbè, si sa.
Orientale, orientale.
Sì, giapponesi, cinesi, un prodotto sicuramente contraffatto. E...
senza il marchio.
Senza il marchio. Che sono pericolosi, probabilmente le pagine conterranno qualche sostanza pericolosa, ma
se vengono mangeriti probabilmente.
Eh sì. E non contiene l'indicazione attenzione non ingerire. Si sa che i prodotti cinesi hanno una scarsa qualità e i giapponesi sono lì.
Esatto, tutti lì.
Ma senza contare di questi, ecco, questi fumetti con gli occhioni neanche a mandorla ma spalancati,
quadrati con il cerchietto dentro,
che inquinano il nostro pensiero italiano. Bene, dalla parte di Zemmour anche Earth Intruders contro i manga e la perfida Albione. E dopo questa nota da tricolore francese a tricolore italiano, parliamo di qualcosa di serio. C'è la Ilaria che sta con faccia schifata guardando il prossimo articolo, che c'è un Marchionne, sì, Sergio Marchionne, insomma, un po' il vediamo se c'è scritto. Vabbè, dovrebbe essere il padrone o l'amministratore delegato della Fiat. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa perché aveva rilanciato questa nuova immagine della Fiat, Fiat Fabbrica Italiana, e riprendendo, ecco qui c'è scritto, nasce una nuova fabbrica e appartiene a tutti noi.
Certo.
Beh, se appartiene un po' anche a me, guarda, ne avrei due o tre da dire. E attualmente è in TV con degli spot che ritraggono un buon padre di famiglia con il figlio in braccio, riprendendo una pubblicità che poi fu usata anche per il lancio della famosa 500, della nuova 500, nel 2007. Dunque, tre anni, dal 2007 a oggi, e tutto si è ribaltato nel mondo, nell'economia, nell'auto, per cui è a questo punto facile con Fiat pensare di soffrire di strabismo. Uno accende la TV e vede il nuovo film spot, un padre che il suo neonato in braccio, le parole sussurrate a raccontare non la favola della buonanotte, ma un piano industriale.
Povero bambino, pensiamo come crescerà.
Magari con l'opinione giusta. E 20 miliardi, però insomma, a parte le favole, ci sono 20 miliardi di investimenti per il raddoppio della produzione in Italia. Sono tutto meno che favola. Poi però si aprono i giornali e lì da due giorni si legge Marchionne, ultima chiamata per Pomigliano. Quindi termini merese l'abbiamo già perso, questo lo sappiamo perché ha detto no, io lì non ci produco più niente. Mo passiamo alla prossima, Pomigliano. Il tempo è scaduto, o martedì la trattativa con il sindacato in bocca davvero la stretta finale, o si convince anche la FIOM CGL, oppure la Panda in Campania non arriverà mai e andrà altrove con 700 milioni di investimenti che il Lingotto ha pronti. Da dove vengono fuori questi 700 milioni se lo chiedono molti italiani da molto tempo. Peggio per lo stabilimento a due passi da Napoli e per le 5.000 famiglie cui dà lavoro sarebbe nei fatti la fine. Quindi da una parte lo spot che incita la fabbrica di tutti noi, tranne che di Pomigliano probabilmente, perché facilmente verrà chiusa. E i buoni propositi, si chiedono a pagina 13 del Corriere della Sera, e le promesse di Torino, e quel progetto Fabbrica Italia con tutti quei numeri puntigliosamente elencati anche nelle pagine pubblicitarie sulla stampa firma autografa Sergio Marchionne e John Elkann, non è strabismo in chi guarda. Neppure però è pressing tattico negoziale, quello di chi da un lato assicura puntiamo a raddoppiare la produzione qui, e contemporaneamente dice che intanto in un altro stabilimento, dopo quello di Termini Imerese, potrebbe sparire dalla carta della geografia nazionale Fiat. sono e non sono legati spot e ultimatum. Non lo sono perché i primi erano programmati comunque dall'inizio. Lo sono perché in Fabbrica Italia Pomigliano è il primo tassello e se salta quello rischia di saltare tutto. Per un ricatto Fiat, come accusa ormai solo una parte del sindacato, o perché, come replica Marchionne, se un unico stabilimento in Polonia o in Brasile, non certo terzo mondo, produce quanto 5 fabbriche italiane, forse tutti dovremmo metterci lì, prendere atto che il mondo è cambiato, trovare insieme soluzioni che permettano anche qui un equilibrio competitività, lavoro, faccio fatica a dirlo.
Competitività.
Ah, oh. Basta, cosa possiamo dire? Fabbrica Italia, no. E probabilmente, non so, magari pensa di trasferire i dipendenti direttamente in Brasile.
Prendetene spunto per raccontare delle favolette ai vostri figli la sera per la buona nanna.
Eh sì, che favola gli racconti? C'era una volta un bravo uomo che faceva l'operaio. Una strega cattiva, brutta, grossa, di nome, no vabbè, tra un po' mi denunciano, mi fermo qui. E una strega cattiva lo licenziò e lui dovette emigrare in Brasile per fare lo stesso identico lavoro che faceva 5 minuti da casa e pagato ovviamente meno, però tutti insieme sempre
appassionatamente
perché la Fiat è la fabbrica di tutti noi. Occhio, lo so, cioè sono tutte notizie gravissime che però noi stiamo trattando anche con un velo di leggerezza perché è lunedì e voi sapete che io il lunedì non voglio cominciare tragico, che sennò non si arriverà mai alla fine. Allora, attenzione a questa. Da decenni la mancata risoluzione del conflitto israelo-palestinese, il non rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani e l'egoismo delle grandi potenze hanno destabilizzato l'equilibrio della regione e imposto alle popolazioni una violenza che rischia di gettarle nella disperazione. Sembra il comunicato del Partito Comunista o di qualche ala sinistra francese o tedesca, oppure, che ne so, delle solite spacamaroni internazionali come Emergency, la Croce Rossa Internazionale, tutti questi Amnesty. No, questi, diciamocelo, spaccamaroni che non tengono conto del momento di crisi e non accettano la politica internazionale così come dovrebbe essere. Ve la ripeto perché sembra incredibile. Da decenni la mancata risoluzione del conflitto israelo-palestinese, il non rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e l'egoismo delle grandi potenze hanno destabilizzato l'equilibrio della regione e imposto alle popolazioni una violenza che rischia di gettarle nella disperazione. Le parole sono di...
del Papa.
Sì.
Di Ratzinger.
Di Papa Ratzinger che è nella sua... Anzi, cioè, ha sottoscritto un documento ufficiale, e quando dico ufficiale intendo in latino, l'Instrumentum Laboris, lanciato da Cipro dove è in visita. Noi l'articolo lo traiamo dalla Repubblica, pagina 8. Che con parole durissime attacca Israele e l'occupazione ingiusta. Ora, vabbè, leggiamo un po' di articolo e poi passiamo ai commenti. L'occupazione israeliana dei territori palestinesi rende difficile la vita quotidiana per la libertà di movimento, l'economia, la vita sociale e religiosa, con la della destabilizzazione dell'equilibrio regionale. È un papa che prende una posizione durissima con Israele, mentre gli è geograficamente quasi di fronte nell'ultimo giorno della sua visita a Cipro. E Benedetto XVI lo fa per iscritto, proprio dall'isola divisa, lanciando l'Instrumentum Laboris, il documento di base del Sinodo straordinario per il Medio Oriente previsto a Roma per ottobre, che il pontefice ha consegnato a vescovi e patriarchi delle chiese medio orientali. Ovviamente, all'interno del documento non c'è solo questo. E ecco perciò determinante l'attenzione del mondo verso il ruolo fondamentale dei cristiani medio orientali. Le comunità locali devono trasformarsi in minoranze attive e non ghettizzate, superare le divisioni liturgiche e la rivalità tra le varie chiese cattoliche orientali, migliorare la propria formazione umana e spirituale e recuperare la trasparenza nella gestione del denaro. Infine, una chiara denuncia al fondamentalismo islamico che è una minaccia per tutti. Quindi il documento è molto ampio, ma questa parte qui è forte, nel senso che il Vaticano non si era mai schierato così senza appelli contro Israele e quelle che sono le sue manovre, soprattutto in questo momento difficile dopo l'attacco alla nave. Io lo chiamo attacco perché è venuto al di fuori delle acque territoriali, quindi il diritto internazionale mi permette di chiamarlo così. E l'attacco di questa nave di terroristi, attivisti, pacifisti, non si è ancora capito, si è capito solo che sono stati 9 morti. In questo si sono difesi, hanno attaccato per primi, chi lo sa. Beh, e a me vengono tanti commenti un po' satirici. Li lascio a te?
No, Ale, guarda, tutto tuo.
Ma qualche connessione, guarda, tra il passato noto di Papa Ratzinger all'interno delle SS di Hitler e la sua posizione su Israele. Passiamo a cose più leggere?
Sì, assolutamente sì.
T'ho visto un po' in difficoltà.
No, che mi veniva da ridere, ma non c'entrava niente. Quando parlavi della nave mi è venuto in mente lo yacht, la Gregoracci.
Ah.
I pianti.
Ma che tipo di informazione leggi tu, Ilaria?
Quelle che hai dato prima.
Ah, in prima pagina.
In prima pagina, esatto.
Quella di che noi non daremo. Chi era, Briatore o no, l'altro?
Sì, Briatore.
Briatore che è stato sgammato in questo yacht, un po' impunito, però dalle mail, che adesso purtroppo tuttora insiste questa... manca ancora una legge contro le intercettazioni che ci permettono di stare sereni, anche noi normali cittadini.
Beata ignoranza, non lo sapevo, mi ha fatto ridere.
Ok. Beh, allora tu sei stata al mare questo weekend?
No, avrei tanto voluto andare al mare.
Come mai niente mare?
Niente mare, devo dirlo, per lo studio.
Ah, studi, eh?
Ogni tanto.
No, insomma,
ci
sai,
provo.
Fai il DAMS, io mi immaginavo di weekend più rilassati per te. Beh, quando vai al mare, cara Ilaria Gabrieli, per chi si è connesso ora e non sa di trovarsi su Earth Intruders rassegna stampa, e quando vai al mare ti vengono mai a importunare, oppure non so, magari per te un piacere, quegli astanti, quei bell'uomini di spesso di colore, ma non solo, cercando di venderti borsette, tatuaggi, massaggi, di tutto?
Assolutamente sì.
Hai mai comprato borsette griffate?
Se lo dico mi dà la multa? No, non l'ho mai comprato.
Hai già capito di quello che stiamo per parlare. Pagina 19 della Repubblica. Compra falsa griff stangata su una turista. Jesolo, o come ci piace chiamarla noi, Jesolo, multa di 1000 euro per una signora austriaca. Polemica ovviamente sull'ordinanza. 1000 euro di multa è costato molto caro alla turista di Vienna, Ursula Corel. Il borsellino Louis Vuitton, spudoratamente falso, infatti mancava una T, era Louis Vuitton, quella versione, la versione veneta, Vuitton,
Louis
Vuitton, scusate, non riesco a non dirlo in francese, ma correttamente è Louis Vuitton, ok, acquistata sulla spiaggia di Jeso da un Vucumpra. Ai 7 euro che pretendeva il venditore abusivo senegalese, adesso la pensionata austriaca di 65 anni dovrà aggiungere altri 1000 per pagare la sanzione amministrativa elevata dalla polizia municipale sulla base dell'ordinanza del sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara. Ma in soccorso della pensionata arrivano gli albergatori, ai quali l'iniziativa del sindaco non è affatto piaciuta. Non solo chiedono scusa alla turista, ma le stanno cercando in alberghi e pensioni per pagarle la multa. Che carini.
Che teneri.
Eh sì.
Così quasi vado anch'io in vacanza a Jesolo.
E per le parole del presidente dell'AIA, che non è il nostro presidente, ma è l'associazione Jesolo Albergatori, la donna ha comprato i borsini e dice: non ho i soldi, sono una povera pensionata. Allora questo qui risponde il presidente dell'AIA e dice: ci voleva più comunicazione, il comune è in difetto. Comprendiamo l'ordinanza, ma serviva un'adeguata campagna informativa. Il comune, governato da una maggioranza di centrodestra, non intende però fare sconti e mostra il pugno di ferro annunciando che presto saranno presi di mira anche i venditori di fiori. Maledetti venditori di fiori. È un'altra piaga che richiede il fermo intervento del comune. Se tutta questa gente vuole fare commercio, osserva il sindaco, chiedono una regolare licenza. Non possono trasformare la spiaggia e le strade di Gesolo in un bazar. Per sorprendere l'incauta bagnante, al momento dell'acquisto, i vigili urbani non hanno esitato ad appostarsi con tanto di binocolo su una torretta di salvataggio dei bagnini, a due passi da Piazza Mazzini, in pieno centro. Beh, che dire, poco dopo l'uso improprio delle torrette di salvataggio spesso usate come discoteche ed altre cose, l'abbiamo visto sul report 2 settimane fa, adesso chissà se anche questo potrebbe essere un uso improprio. Cioè, trovate i carabinieri, chissà se in costume da bagno oppure...
Multa i carabinieri per uso improprio di torretta.
Guarda, secondo me, queste sono battute facili, ma sapete che stiamo a scherzare, no?
Sì, assolutamente.
Io mi immagino questi carabinieri in... no, infatti, carabinieri in borghese, con il costumino blu con le strisce rosse.
No, rosso alla Baywatch.
No, io mi immagino proprio blu con le strisce rosse da carabiniere. O col cappello, oppure direttamente con la spada, perché sai che in una cosa ufficiale hanno ancora la spada i carabinieri. Dalle torrette con i loro binocoli a cercare Vucumbre, a dirgli Louis Vuitton, Louis
Vuitton a Gesolo.
Non costa solo 7 euro, costa di più. Chissà perché questi soldi poi vanno in tasca al comune. Io li darei, che ne so, al povero Louis, no?
Che forse al povero Mino che non può più vendere.
Che forse. Altra notizia sempre dalla Repubblica, pagina 26, si parla di Madoff. O Madoff, sapete chi? Io e l'inglese e che il francese e il tedesco non andiamo d'accordo. Parlo a malapena lingua italiana. E allora, Madoff... lo sapete tutti, insomma, l'autore della truffa più grossa della storia. È un americano, aveva il proprio questo impero finanziario, acquistava praticamente, investiva i soldi dei suoi, di chi glieli voleva proprio donare, perché erano loro che lo cercavano, no? A me è un argomento che ha sempre affascinato, soprattutto perché lo schema utilizzato è uno schema detto schema di Ponzi, dal nome ovviamente di un italiano che in America inizio del Novecento lo usa per primo. E l'hanno scoperto perché a un certo punto, adesso vi spiego com'è andata, che fa sempre bene un riassuntino, adesso è in prigione. Madoff, condannato a 150 anni, quindi uscirà nel 2139, nel penitenziario di media sicurezza, ha pure ricevuto 20 anni di sconto per buona condotta. Oh, meno male. Allora, ha tantissimi anni, ha 79 anni, se non sbaglio, Madoff. Cos'è lo schema di Ponzi? Lo schema di Ponzi è che tu, cara Ilaria, mi presti dei soldi, mi dai 100. Ok, io ti dico, guarda, ti do 120 tra un anno. Ok? Tu dici, minchia, ma me li hai davvero? Sì, sì. Dopo un anno ti dico, guarda.
Non li ho.
No, ce li ho, sono 120. Ne vuoi, se vuoi ancora, c'è sempre il 20%, fa 144. Tu dici, ma insomma, un altro anno me lo rischio, cavolo, ho già aumentato del 44% del mio capitale. Dopo un anno ti dico ancora più 20%. Se tu vuoi uscire ti do i soldi in contanti, quindi tu vai a dire, guarda, Madoff, anzi Alberton, mi ha dato tutti i soldi, è un investimento sicuro, mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi. Li investo veramente questi soldi? Proprio per niente. Io prendo 100 da te, 100 da tua sorella, 100 dalla tua mamma. C'è una sorella, Ilaria?
Un fratello.
Un fratello, 100 da tuo fratello, 100 da tua mamma. Poi quando tu te ne vai ti dico, t'ho 120, ma i 120 non li ho guadagnati, ti do parte dei soldi degli altri. Tanto poi altra gente mi dà altri soldi per chi se ne va. Tu spargi la parola, passi la parola e tutti vengono a darmi dei soldi perché si guadagna molto. Lo schema di Ponzi è famoso per non durare, perché nel momento in cui tu, tuo fratello, la tua mamma volete dentro i soldi, io i soldi non ce li ho perché non li ho mai guadagnati. E però cosa faceva Madoff? Innanzitutto era rispettato e onorato, era da 20 anni che usava lo schema di Ponzi, perché lui prometteva non soldi facili, ma soldi sicuri. Diceva, io ti do il 5%, che è più del 4% della banca, però te lo do, è sicuro, è un investimento sicuro. Ti do il 7%, non è un grande investimento come ti propongono i finanzieri, vi dicendo, però con me sono al sicuro. Appena arrivata la crisi, un po' di gente gli ha detto, guarda, sì, sono un bel investimento, ma io ho bisogno di liquidità perché le banche non fanno più mutui, vi dicendo. Madoff paga oggi, paga domani, si è trovato senza soldi. Scoperta la bufala, bram, caduto lo schema di Ponzi. Ma soprattutto molti, compreso sottoscritto, commentatori internazionali, si chiedono: ma perché Ponzi, dopo Madoff, dopo 20 anni, non si è preso tutti questi soldi, si è andato in un paradiso fiscale ad aprire un baretto alle Hawaii? Cioè, pensavo veramente di continuare fino alla fine? Ma fatto sta che è stato, adesso è in prigione, è nel penitenziario di media sicurezza di Butner in North Carolina.
Bravo, questo, Ale.
Grazie. No. North Carolina. E è famoso, insomma, un mese fa è famosa, è uscita questa notizia che l'hanno picchiato in carcere perché aveva ricominciato il gioco
in carcere
con i soldi dei detenuti, li ha presi da un ex pugile.
Ha movimentato un po' l'ambiente, dai.
Gli investimenti, i pochi dell'ambiente. Pagina 26 della Repubblica. E adesso Madoff invece non chiede più scusa ai suoi, truffati, e dice, queste dichiarazioni parole sue, quindi: le mie vittime, ma che si fottano. Bernie Madoff dovrà restare in carcere fino al 14 novembre 2139, come scritto nel registro del penitenziario di media sicurezza di Butner, e gli hanno fatto uno sconto di 20 anni per buona condotta. Così non gli manca il tempo per togliersi i sassolini dalle scarpe. I miei clienti li ho fatti ricchi per 20 anni, poi me ne sono beccati 150, non clienti ma anni. A raccogliere le confidenze del truffatore più spregiudicato del mondo, 65 miliardi di dollari il bottino, sono gli ex compagni di cella. Il New York Magazine è andato a cercarli uno ad uno appena usciti di prigione per chiedere loro di cosa parla e come inganna il tempo Madoff, che intanto ha ottenuto un lavoro da pulitore dei pavimenti negli uffici del carcere pagato 14 cent l'ora. Ne esce un ritratto ben diverso da quello mortificato e contrito nei tempi del processo della primavera dell'anno scorso, quando implorava la pietà dei clienti truffati. Mi rendo conto del dolore immenso che vi ha procurato, un'eredità che lascio ai miei figli e ai miei nipoti, e vorrei che un giorno arrivaste a perdonarmi, diceva al tempo. Altro che mortificato, oggi Madoff appare arrogante e megalomane. Un detenuto ricorda che stava guardando al suo fianco un servizio televisivo che lo riguardava e commentava: ma come hai fatto a guadagnare tutti quei milioni? Gli ha chiesto sottovoce, e Madoff risponde: prego, miliardi. Olè. E via la notizia bufala del giorno. Non è una notizia bufala perché è uscita veramente, è un commento tratto da Il Giornale, pagina 10, ed è quello che vorremmo commentare, il motivo per cui abbiamo chiamato qui Ilaria Gabrieli. Attenti alle nuove mantidi che usano il sesso come arma. Beh, intanto ringrazio in anticipo Ilaria Gabrieli, che non penso rivedremo più.
Ma dopo questa, molto probabile.
Qual è l'articolo? L'articolo dice, dopo un sacco di prefazioni, di introduzioni, che dice sì, i molestatori, i violentatori sono dei criminali contro cui non bisogna usare nessun tipo di pietà, dice: è lecito domandarsi dunque se il panorama maschile sia sempre stato così squallido e triviale, e se quindi il coraggio delle donne lo stia svelando, oppure se vi sia una pericolosa, per quanto non generalizzata, strumentalizzazione femminile delle leggi introdotte a specifica difesa della donna. Cosa sostiene? Che oggi i maschi hanno a disposizione chiunque, qualsiasi cosa, per soddisfare le ingovernabili libidini, che 40 anni fa, molto più di oggi, capitava fossero compresse per poi esplodere con brutale violenza. Ma allora c'era il limite obiettivo della ridotta libertà sessuale, che oggi invece impera, soprattutto a favore e contemporaneamente a danno proprio delle donne, le quali, a volte spensierate, altre maliziosamente ingenue, altre ancora strategiche, hanno saputo fare del sesso il loro potere, che impugnano fiere per agganciare, per avere, per pilotare, per essere qualcuno, per raccontare, arrivare, vendicare e persino denunciare. L'articolo dice: donne mantidi litigiose, le chiama, sì, le chiama proprio così. Dice: non voglio difendere ovviamente i brutti, schifosi, triviali, ma sono senza giustificazione e meritano il massimo di una pena certa. Tuttavia, chi vuole giudicare per mestiere e per attitudine deve tener conto di una nuova categoria di carnefici pericolosissime,
quelle delle mantidi litigiose. Insomma, vi ne approfittate delle leggi a vostro favore per sculettare, eccolo, diciamo, per provocare con vestiti succinti e poi denunciare. Vai, Ilaria.
Vai. E dove? No, cioè non c'è niente da dire, nel senso, secondo me i soliti estremismi non van bene, comunque c'è una parte sicuramente di verità in quello che viene detto in questo articolo. Assolutamente sì. Cioè, senza generalizzare, però generalizziamo, di molte donne probabilmente c'è un uso comunque consapevole del proprio corpo, del proprio modo comunque di agire in quella direzione.
Quindi tu, insomma, difendi un po' l'articolista che dice talvolta queste denunce per molestie sono un po' abusate.
No, io parlavo in generale, questa cosa delle molestie sinceramente non lo so, non sono particolarmente d'accordo. Perché
lo spunto nasce proprio da Milano, dove un assessore accusato di molestie, qui interroga l'articolista, chiede se è vittima o carnefice.
E anche lì ci sono giochi particolari, nel senso che bisogna effettivamente vedere come è stato dato là, che gioco si sia creato, cosa sì,
vabbè,
cosa
ma
no,
non entriamo nel merito della vicenda. Ci chiediamo invece, secondo te è possibile che delle donne denuncino per molestie solo per far carriera, anche televisiva, perché poi l'articolo parla anche di questo, che vogliano solo notorietà?
Perché no?
Certo, ci mancherebbe, tutto è possibile, ma è un fenomeno così rilevante da doverne fare un articolo?
Ma assolutamente no, secondo me.
È più la prassi o è più invece un'eccezione, quello delle donne mantidi litigiose?
Potrebbe essere ancora un'eccezione che però di qui a poco potrebbe diventare prassi.
Notiamo un po' di strategia sommessa anche forse nelle tue intenzioni, cara Ilari.
No.
No, scherzi a parte, cioè, si sa che il periodo è critico, quindi si fa un po' di tutto pur di trovare un lavoro. Se tu avessi la possibilità di usare le tue belle curve, che voi amici radiofonici non potete vedere, ma va sicuro che è buona l'Ilaria, e dice per far colpo su un datore di lavoro e poi magari quando questo esige il pagamento in natura lo denunci per molestie, lo faresti?
Io personalmente no, però probabilmente ci sono delle persone che lo fanno e star qua a giudicarle
diventa difficile. Invece se tu conoscessi una tua collega che usa questa strategia per farsi largo carriera, che ne penseresti?
Non mi darebbe fastidio nel momento in cui io prendo la mia strada e lei la sua. Se le due strade dovessero combaciare e la sua carriera escluderebbe la mia, strangolo.
Ah, vedi che sei un po' litigiosa anche tu, forse non mantide ma molto litigiosa.
E poi vado da Medo carcere e recupero soldi in quel modo.
Sì, vabbè, tanto lui poi lì ci rimarrà. Beh, questa cosa della strategia del sesso, cioè, poi si accompagna un articolo uscito qualche giorno fa proprio su una donna americana che ha denunciato il proprio licenziatore. Ok, cioè il datore di lavoro che l'ha licenziata, dicendo che è stata licenziata perché era troppo bella.
Tipo metteva repentaglio.
Sì, disturbava, distraeva
il sistema lavorativo
e creava invidia nelle colleghe. E questa è la tesi, ovviamente, dell'avvocato. E fanno un po' sorridere, no? Cioè, tutta questa importanza estetica, nata anche figlia di questa televisione, questa era dell'immagine. Noi che siamo in radio ne siamo fortunatamente immuni. Tanto l'immagine che si fanno i nostri ascoltatori, in particolare della mia, penso che sia veramente pessima. No, dico, figli di quest'era dell'immagine, cioè è ovvio che si sa che anche l'estetica ha la sua importanza, ma spesso rischi di avere anche una maggiore importanza rispetto anche alla professionalità e all'utilità.
Verissimo.
Cioè, sono cose un po' banali.
Banali, però per dove siamo arrivati continuano a riproporsi, sia in ambito lavorativo che non. C'è il fattore proprio, c'è l'estetica.
E secondo te cosa può fare un bruttino per comunque farsi valere? Nel caso in cui si vedesse sorclassato da un belloccio bello aitante, prestante, che fa? Denuncia.
Denuncia.
Gli fa lo scambetto, come tu la strangoli.
Esatto.
Non c'è veramente altra soluzione.
Infatti, come ci si può difendere da questa cosa?
Tra un po' dovremmo avere anche una legge a tutela dei bruttini. Che io qui...
È vero, infatti si parla sempre dei belli, l'estetica dei belli, questa bella che viene licenziata perché disturba e la bella che va avanti, fa carriera.
La
e
bella che viene molestata, ma ci sono anche le bruttine che vengono molestate, non è che cosa. E non lo so, ma
come facciamo?
Secondo te chi l'ha scritto questo articolo? che dice attenti alle nuove mantidi che usano il sesso come arma. Perché questa secondo me è la vera notizia. Pagina 10 del giornale, la scritta Anna Maria Bernardini De Pace. Cioè una donna. Una donna che dice probabilmente, non si sa, cioè, sarebbe, io sarei molto curioso di sapere cosa.
Beh, lei non è ancora stata licenziata, se scrive, quindi probabilmente non può darci le risposte.
Io sarei proprio curioso di sapere se lei fa parte delle bruttine o delle figaccione. E se lei ha utilizzato il sesso come arma. E via anche la querela. Cara Anna Maria Bernardini, ti aspettiamo, sono sempre qui tutte le mattine alle 11:30. Se vuoi iniziare la tua querela, vai a Radio Bue, Earth Intruders, sono io. E va bene, e anche questa l'abbiamo fatta. Allora, io ringrazio innanzitutto Ilaria Gabrielli per avermi fatto compagnia.
Grazie
e
a te.
Per aver superato, affrontato questa prova. Era, vi assicuro, totalmente incosciente degli articoli che sarebbero usciti e anche dell'intervista fatta poi
alla fine. Vero.
Quindi ti ringraziamo per, almeno per non averci strangolato.
No, grazie a voi per avermi sopportato.
ma no, è stato piacevole averti qui. E ringraziamo anche voi ascoltatori, ovviamente. Vi diamo appuntamento domani alle 11:30. I nostri contatti, ora che sotto mano non li sbaglio più: Radio Bue Padova su Facebook, Skype, Radio_Bue_Diretta, Messenger, radiobue@live.it, o scriva una mail a diretta@radiobue.it. Come sempre, oggi pomeriggio sarà disponibile il podcast di questa puntata. Ilaria, vuoi concludere tu?
No.
Saluti a casa?
No. Saluti a casa, saluti a tutti i coinquilini.
Saluta mamma e fratello, che se vi chiede dei soldi da investire,
esatto,
alla Alberton Enterprise, sì, non li date.
Esatto, o magari gli viene l'idea a mio fratello di fare la stessa cosa.
Ah, dici che...
Sì, sì, molto probabile.
Sarebbe capace.
Sì.
Va bene, un salutone a tutti, un ringraziamento, ci risentiamo domani con Earth Intruders, la rassegna stampa.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.